Questa rassegna stampa è presentata da Oleificio Bartolini, via Valle Memoria 52 Recanati. Olio extravergine di oliva, ottenuto da olive appena raccolte e accuratamente selezionate. Termoidraulica di Mauro Pierzantelli, impianti termici, impianti idrici, installazione caldaie e condizionatori, a Recanati in Viale Dalmazia, a Castelfidardo in Via Boccaccio.
Veloce, buona giornata a tutti, oggi è domenica, primo dicembre, primo giorno dell'anno, cioè dell'anno, del mese ultimo dell'anno, poi il dicembre per antonomasia è il mese del Natale, bello, l'atmosfera, non so se oggi come prima domenica del mese, come tradizione, c'è il mercatino dell'antiquariato, non lo so se con questo freddo gli espositori di cose antiche sono giunti a Recanati affrontando appunto una levataccia questa mattina, perché da uno deve caricare tutto, smontare, ricaricare, stare al freddo tutta la giornata, mangiarsi un panino all'ora del pranzo. Non è una bella vita, non è una bella vita proprio per niente. Per guadagnare, io non ho visto mai una persona che commercia con una bancarella che sia ricca, no? E quindi stiamo attenti, cioè cerchiamo di venire incontro e capire che se ancora c'è gente che si vuole alzare al mattino per poter lavorare, non solo per una necessità obiettiva, perché se no non c'è da mangiare, e se non si fa questo anche con entusiasmo, anche con la voglia di rinnovarsi, di migliorare, l'Italia non va avanti. L'Italia e l'Occidente in generale è talmente idiota che pensa di potersi fare del male per espiare delle antiche pene, no? Noi ci odiamo perché pensiamo che se le cose vanno male è colpa dell'uomo e delle sue scelte del passato. Va bene, allora vediamo il Corriere Adriatico, il resto del Carlino. Prima pagina del resto del Carlino, addio Eleonora, resto nei ricordi, il dolore degli amici della 33enne morta in un incidente. Oggi ci sarà, oggi pomeriggio, il funerale a Monte Cosaro. La mamma di Pamela, ai più di 6 anni dall'omicidio, arriva un'altra batosta dopo il ricorso presentato alla difesa di Osegale. E lo so, ne abbiamo parlato l'altro giorno, quando ci siamo sentiti era per una lettera che aveva inviato al Papa, l'abbiamo intervistata, solo che non sapevamo di questa ulteriore iniziativa. È una storia che non ha fine e francamente comincio ad avere, l'avevo già prima, ma si è accresciuto un sospetto che non vi voglio dire, ho un sospetto che non vi voglio confessare, perché darei la stura a qualcuno per crocifiggermi. Allora, poi dice, potete immaginarlo. Allora, poi abbiamo il Natale, che fa il Natale? Il Natale, vediamo un po' cosa dice il Carino. Natale si accende. Ma a me mi sa che l'ha copiato l'anno scorso sto titolo, mi pare che l'abbia sentito altre volte. Albero di luci in centro storico e pista di pattinaggio aperta, il via alle feste. Turismo, estate tra alti e bassi, arrivi e presenze in discesa. 10 milioni del Ministero all'Accademia di Belle Arti, maxi finanziamento. Poi abbiamo l'intervista alla domenica, lo sport paralimpico tra emozione e medaglie. E c'è una intervista, poi lo vedremo a chi. Castello di Montefiore, ecco i fondi per i lavori, Recanati quasi 1 milione dal PNR, ma questo non ha capito niente. Il castello è già fatto con i fondi PNR, sarà inaugurato a settembre prossimo. Questa è la novità che dice il Carlino in anteprima. Tenta furto in casa ma torna il proprietario Tolentino. Civitanova, tensione in comune, 13 assenti, salta il consiglio. Pollenza, si finge agente assicurativo sul web e denunciato. Ridiamo Civitanova, silenzi. Gli diciamo silenzi, si accomodi, ti ritorni a fare il sindaco dopo tanti anni di Civitanova. Lei, il PD e la compagnia di alleanza Verdi e Sinistra, ci mettono dentro un po' di 5 Stelle, una macedonia di frutta, veramente una macedonia politica ben confezionata, perché ve l'ha preparata già quei coglioni del centro-destra di Civitanova. Va bene? Poi abbiamo Abbiamo la pagina di Recanati, Porto Recanati del Carlino, la andiamo a leggere subito, eccola qua. Si parte infatti in prima con il castello di Montefiore, tornerà a splendere. L'assessore Bartomeoli annuncia, eccolo qua, infatti annuncia la conclusione dei lavori entro settembre 2025, un simbolo restituito ai recanatesi. Poi abbiamo scoppia un incendio nel capannone nella notte scorsa a Recanati in via Magnarelli. Un errore attaccare Pelati, troppa polemica per 1500 euro. Chi lo dice? Qualcuno della maggioranza? Un esponente della giunta? Lo dice Pepa? No, guarda caso, lo dice? No, guarda caso. È che ha una sua certa onestà intellettuale sotto certi aspetti. Nino Taddei in poche parole dice: non fate gli sciapetti, si direbbe qui da noi. Vi ricordate che quando io ero in giunta con voi, no, perché i primi anni del mandato ad esempio Fordomo, Nino Taddei era in giunta sia con Marinelli sia con Bravi, che era assessore al bilancio. Quando era nel secondo mandato Fiordomo, finché non si è dimesso, era in giunta con la Socciu e con Bravi, e Marinelli era all'opposizione, però Marinelli come PD. Ora la questione è questa. Lui dice: quando io ero appunto in giunta, voi davate i soldi a mia sorella, che era presidente della Proloco. Avete avuto una gazzarra da parte del centrodestra su questo eventuale mio conflitto di interesse? E non era 1500 euro a controvento, erano 20, 29, 30 mila euro per le varie iniziative e manifestazioni nel corso dell'anno. Quindi, non vi siete accorti che state montando una polemica sciocca e anche sotto certi aspetti disonesta dal punto di vista politico? Mi è piaciuto questo intervento di Nino Taddei, perché più che dirlo il centrodestra, che non ha mai detto nulla su tutti i familismi della vecchia amministrazione, anche Brave, non ha mai detto nulla, eppure poteva farci una battaglia politica di quelle anche feroci, più signorile, qualcuno direbbe più coglione, più responsabile, qualcuno direbbe sei semplicemente un peracottaro che non ti sei reso conto, no, perché per pusillanimità e vigliaccheria non hai avuto il coraggio di affrontare pubblicamente una polemica su questioni concrete, ma che per te non erano così coscienti, impellenti, fondamentali, e hai abbandonato quella strada. Questi non l'abbandonano, questi si sono attaccati alle 1500 euro date a controvento per organizzare l'iniziativa di ieri sera con Raina Capaivasca. Capito? Questi sono questi, ecco. Allora, disavventura di un pensionato al Parco dei Torrioni, va nel bagno pubblico ma la maniglia è rotta e resta bloccata in attesa dei soccorsi. Questa è carina, qui ci sono le iniziali, in realtà io lo posso dire perché è un cittadino che voi tutti conoscete, si tratta di Elio Fecconi, che purtroppo ha avuto questa disavventura, rimane rincastrato dentro un bagno perché ci sono i vandali che il giorno prima distruggono il patrimonio pubblico. No, altro che capire il disagio, no, cercare di venire incontro, colloquiare con questi ragazzini, ma cosa colloqui? Questi c'è da prendere per le orecchie, no, portarli dai carabinieri, no, denunciarli alla procura dei minori, fargli pagare alle famiglie il danno provocato e poi dare loro il ben servito. Adesso è andato a casa con un bel calcio in culo, no? Che non dovranno più sedersi sul water almeno per un mese, la devono fare in piedi. Questo mi sembra che dovrebbe essere il comportamento di una nazione civile nei confronti di mascalzoni. Altro che colloquio, se apriamo una scuola magari con qualche psicologo amico dei vecchi amministratori dirigenti di sinistra. Vediamo un po' l'altra pagina, lavori all'ufficio ricostruzione ancora più debiti per il comune. Qui siamo a Potenza Picena, dove si dice appunto che la denuncia del consigliere di Potenza Picena Gaballo dice errori di programmazione nelle opere pubbliche. Poi c'è Piazza Gromberg, che è stata annessa alla zona di Castelnuovo. C'è stato un referendum, ma un po' come quello che quando c'è stato un referendum per alcuni comuni per passare l'Emilia Romagna, qui una piazza che più grombre che viene acquisita dal quartiere Castelnuovo. Ma siamo ridicoli. Io penso che veramente non abbiamo il senso del ridicolo. Vabbè. Viaggio istituzionale al Mar del Plata, delegazione in Argentina per i 30 anni del gemellaggio. Avete trovato il modo con i soldi del comune a farvi una gita, là dove è estate in questo momento. Bravi, bravi, andate. I gemellaggi servono a questo, vengono istituiti per far fare le gite agli amministratori, se no sono cazzate, sono super cazzole, perché cosa serve un gemellaggio non si sa, no? Si istituiscono lo stesso perché servono per fare queste, no, gite, che sono molto ben confezionate, ben motivate per ragioni di scambio culturale, economico. In realtà serve per portarci alla famiglia, farci una gita, andare in un albergo di quinta, mangiare nei ristoranti più magari chic e in, magari con la scusa di assaporare le cucine locali. Le poesie di Lara Massaccesi, siamo a Porto dei Canadi, oggi alle 17, un quinto appuntamento della rassegna culturale Libri nel Bar d'Autunno. Poi abbiamo invece il Corriere Adriatico, scusate ma io ancora non avevo fatto vedere a voi il giornale tramite sia Facebook sia streaming, Instagram no, perché non abbiamo la possibilità di farvelo vedere, mi dispiace perché c'è sempre qualche cosa di cui mi dimentico. Ma voi mandatemi un messaggio, non si vede i giornali, mandatemelo tramite Facebook naturalmente il messaggio, poi mi arriva una notifica sotto e la leggo. Andiamo a vedere il Corriere Adriatico. Natale, la ruota da forfè, il gestore: guasto tecnico, non ci saremo. Partita la pista di ghiaccio, brillano albero e luminare, quindi non ci sarà la ruota panoramica. Corso Cairoli è un incanto, anche Civitanova inaugura le festività, illuminate piazze e vie del centro. E non avete visto ancora Recanati, ragazzi, venite a fare il Natale a Recanati, è il primo Natale Pepa, primo Natale Pepa. Che siete parte? No, ma è obiettivamente una considerazione che si fa. Avete visto che pista di ghiaccio? Mezza piazza prende. Quando mai l'avete vista? Quando mai è venuta a Recanati una pista di ghiaccio che attirerà molti avventori? Sarà criticata, per carità, da questa amministrazione, da questa opposizione. No, sicuramente che gli manca il motivo per criticare questo, l'albero, se la punta è storta oppure no, oppure poco illuminato. Abbiamo sentito anche l'altro giorno Bravi che alle luminare non sono ancora state accese tutte, ha detto mi sembrano un po' povere come luci, capito? Non è stata ancora accesa, vabbè, lasciamo perdere. Poi abbiamo oggi l'addio alla mamma morta nel tragico schianto la donna vittima dell'incidente sulla strada Valdete. I funerali si terranno il pomeriggio a Monte Cossero. Poi c'è una prima spruzzata di neve in quota, gli impianti si preparano a ripartire. Che la neve potesse cadere in questi giorni era quanto mai prevedibile, perché fa freddo, poteva accadere anche qui da noi se avesse se ci fossero state ieri delle precipitazioni. Qualche fiocchetto l'ho visto ieri mattina verso le 9:30 al mercato. Poi abbiamo l'azienda Simec che dice: la festa per i 90 anni, vogliamo crescere. Qui siamo a San Severino. Marche, influenza, 10.000 casi, sarà più contagiosa, meglio vaccinarsi, ma andate a fanculo. Poi Macerata, Pamela, lo sfogo della madre dopo l'ultimo ricorso. Quindi Pamela ha dato anche mandato un comunicato cui si sfoga per quanto è stato deciso di fare un ulteriore ricorso, perché la Cassazione prende in esame la questione della violenza sessuale. Io non capisco perché, se cade il reato di violenza sessuale da parte di Osegale, da quel nigeriano bastardo, perché è un bastardo per come ha trattato Pamela e il suo corpo, no? È un violento, un assassino bastardo. Bene, questo, se anche cade il reato di violenza sessuale, no, dovrebbero dargli 3 ergastoli comunque, non farlo più uscire dalla galera, sia per l'omicidio in sé, sia per come ha trattato il corpo, che l'ha trattato persino con la varichina, spennato, scuoiato, ridotto a pezzi, decapitato, e poi un altro ergastolo per avere in maniera spezzante lasciato questo corpo in 2 trolli in mezzo alla strada. 3 ergastoli per 3 reati gravi: vilipendio di cadavere, assassinio e azione di macelleria, come la chiamate. Altro che se c'è o no la violenza sessuale. Ma non me frega un cazzo se c'è o no la violenza sessuale. Questo non deve più uscire di prigione. Allora, andiamo al pagine di Porto Recanati del Corriere Adriatico. Gemellaggio con Mar de Plata, amicizia che dura da 30 anni. Pensate, 30 anni che fanno le gite a scrocco del comune. 3 eventi speciali all'orto del Colle dell'Infinito. Arrivano le idee del FAI per il periodo di Natale. FAI non ci si capisce niente. Questo, cioè io non so chi lo gestisce, perché. A noi ci fa perdere un sacco di tempo, ci manda richieste di fare i preventivi per la pubblicità, poi non si fanno più vedere, ci richiedono 2 giorni dall'evento, cioè, veramente è una cosa da non crederci. Se è così organizzato e fai, ce ne guardi Dio. A Recanati la casa di Babbo Natale è a Porta Marina. Qui abbiamo che accensione delle luminarie in via 20 settembre segue l'apertura del portone, sempre sto portone, va bene, ci sta. Poi abbiamo, finché si apre e si chiude va benissimo tutto, l'importante è d'estate pulitelo pure però sto portone, perché c'è un sacco di cacate di piccio. Poi altre notizie: Pirani, e siamo a Osimo, il sindaco, 48 ore per ritirare le dimissioni, io voglio essere libero di governare, il sindaco, la città ha tanti problemi, servono prospettive di mandato senza condizionamenti. Vabbè, chi te lo può assicurare? I politici, cioè, ma ti rendi conto? Tu ritiri le dimissioni e poi vedrai che dopo 5 giorni cominciano a fare di nuovo gli sciapetti. Oggi mi piace la parola sciapetti. Ladri scatenati, altri 2 blitz in casa a Passatempo di Osimo. Poi abbiamo Porto Sant'Elpidio, Gianbruno intervista San Giuliano, ma contro di me attacchi inauditi. Guarda un po', Gianbruno, ex marito e compagno della Meloni, sarebbe stato un bel incontro, anzi l'ho organizzato benissimo, chissà se c'è una registrazione, lo manderei volentieri. E San Giuliano, che è stato costretto alle dimissioni come ministro della cultura per via della sua storia con Boccia. Poi abbiamo violenza sulle donne, lo stop in 3 mosse. Ah, dice curiosità, Villa Baruchello per l'ex ministro e giornalista, presentato il libro su Trump. Ah, c'è addirittura un libro su Trump. violenza sulle donne, lo stop in tre mosse, perché voi sapete che ci sono anche delle scuole per addestrarsi contro la violenza. Questo è quanto. Il resto è carino, che di domenica si arricchisce di altre pagine, ci dà anche questa. Ossimo, furti, banda bloccata, ma i colpi non si fermano. Comune Latini non convince Pirani, e intanto Natale è ancora fermo, e infatti hanno rinunciato già alla pista di ghiaccio. Presentato il cartellone di Natale, pista di pattinaggio, musica e teatro, e qui siamo a Porto Sant'Elpidio. Poi trasloco della scuola di Casette, il PD richiede l'accesso agli atti. Poi abbiamo per gli spettacoli un'agenda, il regalo per fare beneficenza. Poi cine, concorso, concerto per contrabbasso, protagonista musicista Crodozzi. Vabbè, abbiamo fatto una carrellata di notizie. Io credetemi, allora, tanto mi sta arrivando una notifica che io non ho chiuso perché vorrei proprio invece vederla, che ce la dà il Tempo, il giornale quotidiano. Dice: Movimento 5 Stelle, schiaffo a Liliana Segre, no alla cittadinanza onoraria, il caso a Pinerolo. Vedete gli antisemiti come poi si manifestano sotto ogni forma? No, perché se c'è una persona che a me non è che sia simpatica Segre, però se c'è una persona a cui non si può sbattere la porta in faccia è la Segre. Ma siccome la Segre ha scritto un articolo, e adesso ve lo dico perché ce l'aveva anche segnalato il poeta Umberto Pierzanti, in cui dice: attenti alle parole, a Gaza crimini gravi, non un genocidio. Allora, siccome non ha ammesso che ci fosse un genocidio, e lo motiva in un bellissimo articolo che io ho conservato, che poi magari, non oggi, ma avrò modo di leggervi, perché è un articolo in cui ricorda i veri genocidi nella storia, da non confondere con i 40.000 morti, cifre date da masse, fra parentesi, 40.000 morti, che non sono stati provocati dall'esercito israeliano, ma sono stati provocati da Hamas. Voi direte: ma che sta a di questo? Sto a di le cose come stanno. A Gaza l'esercito di Hamas si è preoccupato, solo i terroristi di Hamas, a costruire i tunnel per proteggere loro, e con tutto ciò, fra quei 40.000 morti ci sono almeno 15 morti di terroristi di Hamas. Dopodiché il resto, i missili che lanciavano da Gaza contro il territorio israeliano, partivano da cosa? Dagli ospedali, dagli asili, dai mercati, cioè partivano da zone altamente densamente popolate, che se Israele, con tutto ciò che aveva più volte detto, guardate, noi stiamo per bombardare quella zona, allontanatevi, no, i terroristi non hanno fatto mai allontanare la popolazione, e i bombardamenti è finito anche per colpire civili, tutti voluti da Hamas. Questo è quanto emerge chiaramente da questa guerra, in cui Hamas ha sempre sostenuto che ci voleva il sangue dei civili, perché si doveva preparare la popolazione a versare tanto sangue per la causa che stavano appunto portando avanti. Che perché c'è due modi di fare una guerra, sia tramite le armi, i proiettili cosiddetti, no? E sia tramite la pubblicità, la propaganda, l'immagine, che ha portato poi quei peragottari per di giorno dei giudici del Tribunale Internazionale Penale dell'Aia ad emettere un mandato di cattura nei confronti di Netanyahu, che poi mi sembra che l'abbiano ritirato. Veramente una cosa incredibile, ci hanno ripensato. Ultimamente qualcuno mi ha detto: ma che cazzo state a fare? Ho pezzi di idioti considerati, cosa state a fare? Allora, detto questo, ritorniamo a dare un'occhiata alle notizie che riguardano Recanati, perché non ci sono grandi notizie di cronaca e che possano, pur facendo a spallate, togliere la prima pagina, diciamo così, alla notizia che ci riguarda più strettamente da vicino, non noi ma i paesi vicini, cioè il castello di Montefiore e alcune notizie di cronaca legate appunto al territorio di Recanati. E allora noi partiamo proprio dal territorio di Recanati per approfondire alcune notizie di questa rassegna stampa di oggi. Recanati, dopo anni di attesa, il castello di Montefiore è pronto a tornare a splendere, lo annuncia con grande entusiasmo l'assessore Roberto Bartomeoli, confermando che la storica fortezza, risalente al XIII secolo, sarà inaugurata a settembre del prossimo anno. Un traguardo importante reso possibile grazie a un ambizioso progetto di restauro finanziato con i fondi PNRR per un totale di 1.860 milioni di euro ottenuti dalla vecchia amministrazione a guida di Antonio Bravi. La riapertura del castello è una grande conquista per la comunità, sottolinea Bartomeoli. Stiamo lavorando senza sosta per completare i lavori e rispettare le scadenze, con l'obiettivo di restituire ai cittadini un luogo simbolo della nostra storia, ma anche un'attrazione turistica di primo piano. Vedere finalmente la torre visitabile fino alla sommità sarà un'emozione unica. E questo a settembre. Nel frattempo si va avanti con la parte del restauro interno, l'impalcatura intanto esternamente è stata tolta, quindi la parte esterna del castello è stata già realizzata. Andiamo alla notizia di cronaca, che è questa. Rimanendo a Recanati, e a fuoco la notte scorsa un capannone agricolo in via Magnarelle a Recanati, sotto all'ospedale, con ingenti danni alla struttura. Le fiamme sono divampate intorno alle 3 e rapidamente hanno avvolto il fabbricato, che ospitava da un lato attrezzi e mezzi agricoli e dall'altro un allevamento di galline e polli e conigli. I vigili del fuoco hanno immediatamente avviato l'operazione di spegnimento. Nonostante le difficoltà, il loro intervento tempestivo ha salvato gli animali. Ci sono volute oltre 3 ore per mettere in sicurezza tutta l'area. La struttura ha subito danni e con essa gli attrezzi agricoli al suo interno. Al momento le cause dell'incendio non sono chiare. Una mattinata da dimenticare per EF. Un recanatese di 76 anni che ieri si è trovato coinvolto in una curiosa e un po' speciale avventura. Il pensionato infatti è rimasto bloccato all'interno di un gabinetto pubblico ricavato da un vecchio vespasiano situato nell'area del Parco dei Torrioni, nel quartiere Mercato di Recanati. Una situazione che senza dubbio avrebbe potuto finire in modo molto peggiore se non fosse stato per una buona dose di fortuna. Il bagno in questione purtroppo non era in perfette condizioni. La porta del gabinetto riservato alle donne era stata danneggiata dai soliti vandali, diremo balordi, che scorazzano di notte lungo il quartiere, mentre quella del gabinetto degli uomini a prima vista sembrava a posto. Senza pensarci troppo, EF è entrato nel bagno tirandosi la porta dietro di sé, solo che al momento di uscire si è accorto che la maniglia interna era assente e così è rimasto intrappolato dentro. Fortunatamente l'uomo aveva con sé il suo telefonino e ha subito iniziato a chiamare, a chiedere cioè aiuto, contattando anche la polizia municipale. Dopo circa mezz'ora di attesa, un addetto è finalmente arrivato per liberarlo dalla scomoda situazione. Evidentemente mi è andata bene, ha commentato il malcapitato. Se mi fosse successo di notte, magari senza un telefonino in tasca, sarei rimasto lì per ore al freddo. Purtroppo non è la prima volta che questi bagni sono presi di mira dai soliti vandali, che sono arrivati persino a divellere da terra il battere rovesciandolo su di un fianco, o ad abbassare o a battere a suon di calci, come è capitato l'altra notte, la porta d'ingresso del bagno delle donne, mandandola in frantumi. E parliamo della polemica protagonisti Ettore Belati, assessore alla cultura, e sua madre Laura Borgognoni, ex presidente dell'associazione Controvento, che aveva e che ha organizzato quest'ultimo evento del Gigli d'Oro, che è stato consegnato proprio ieri sera all'Aula Magna alla soprano Raina Cavoivasca. prima il gruppo consigliare recanati insieme dei consiglieri Antonio Bravi, ex sindaco, e Stefano Petrella, che parla di presunti conflitti di interesse dell'assessore alla cultura Pelati per il Gigli d'Oro, la cui organizzazione è stata affidata all'associazione Controvento presieduta sino a luglio dalla madre Laura Borgognoni. Poi arriva la lettera aperta di Andrea Marinelli sulla stessa falsariga, anche se carica di buoni consigli al giovane assessore, accusato comunque di aver alimentato una polemica assumendo poi la parte della vittima. Tutto questo perché l'associazione ha ricevuto per l'evento che si è svolto ieri sera nell'Aula Magna un contributo di 1.500 euro da liquidare sul rendiconto per affitto pianoforte, utilizzo service, pubblicità, realizzazione del Gigli d'Oro e pergamena da consegnare al sovrano Raina Capovasca e altre spese. Un polverone che ha assunto toni eccessivamente drammatici, tanto da spingere persino Nino Taddei, ex collega di giunta sia di Antonio Bravi che di Andrea Marinelli, a ritenere che non ci sia nulla di sbagliato nel fatto che un'associazione come Controvento continua a organizzare eventi, anche se uno dei suoi membri ha un incarico pubblico. Ricorda che quando lui era assessore nessuno lo attaccò per i contributi alla Prologo, un'altra realtà attiva nella cultura locale presieduta dalla sorella dello stesso Taddei. Infine definisce la polemica capziosa, nel contenuto che nella forma. Il valore dell'evento organizzato, 1.500 euro, è giudicato esiguo rispetto alla portata delle critiche. Se un'associazione è attiva in un settore, non può chiudersi perché un congiunto diventa assessore. Poi il capo dell'amministrazione che pretende le decisioni finali è il sindaco, quindi attaccare un sottobosso fa il gioco di chi all'interno di quell'amministrazione ambisce a prendere il posto di questi, cioè di Ettore Pelati. Ma questa è una considerazione a margine, a conclusione, che fa Nino Taddei, un po' maliziosa, ma che non ha costrutto, non ha controprove. Comunque questo è quanto. Allora, io non mi dilungherei troppo invece per la pagina di Porto Recanati, che non c'è proprio niente. Andrei a quella del Corriere Adriatico, dove c'è appunto dove c'è gemellaggio col Mar de Plata, amicizia che dura da 30 anni. Vabbè, c'era anche sul Carlino, questa qui, però queste poche righe, diamole. Porto Recanati e Mar de Plata brindano a 30 anni di gemellaggio, un legame che ha saputo unire tradizioni, valori e persone attraverso l'Atlantico. Un anniversario che celebra non solo il passato, ma anche un futuro di scambi e collaborazioni. Il 30° anniversario del gemellaggio rappresenta un evento di grande significato per entrambe le comunità. Questa ricorrenza sarà celebrata con una visita ufficiale del sindaco di Porto Recanati, Andrea Michelini, del presidente dell'Associazione Amici del Mar de Plata, Vittorio Solazzi, della città argentina, a testimonianza che quel ponte ideale che unisce l'Italia e l'Argentina si conferma solido, alimentato da cultura, turismo e affetto reciproco. Gemellaggio tra Porto Recanati e Mar de Plata non è solo una formalità istituzionale, ma un simbolo di unione nato da flussi migratori che decenni fa portarono molti italiani, inclusi i cittadini portorecanatesi, a cercare fortuna in Argentina. Vedete, si trovano sempre delle motivazioni per farsi fare una bella gita, no, a Mar de Plata in Argentina, con un volo aereo che dura almeno, in quanto durerà, più di una, quasi una giornata, quasi una giornata. Vabbè, quanto ci costa? Quanto gli costa a Porto Recanati? Ma quanto costa la tassazione generale dei cittadini? Boh. È necessario? Non potete vedere in videoconferenza? Non vi potete vedere in videoconferenza? Oggi c'è la globalizzazione anche dei collegamenti, cioè vi vedete una bella nelle due sale consigliari di Mar de Plata e di Porto Recanati, con due schermi giganti, vi fate gli auguri, vi annunciate le iniziative che volete fare, sia dall'una che dall'altra parte, finisce lì con un costo zero. Invece no, qui ci deve essere la gita, partite tutti con la valigia, magari ci sarà qualcuno che si affianca, no, e così via. Nade, forza, tanto paga Pantaleone. E io pago, e io pago. Allora, andiamo a Montecosaro, perché adesso c'è da parlare di Montecosaro. Montecosaro, saranno celebrati questo pomeriggio a Montecosaro i funerali di Eleonora Dolci, la mamma di 33 anni, morta sul colpo dopo un tremendo schianto venerdì mattina, incontrata camera a Fermo. Sulla provinciale Valdete, la salma della sfortunata automobilista trasportata all'obitorio di Fermo dopo l'incidente fatale nel tardo pomeriggio di ieri è arrivata alla sala del commiato Solf di Montecosaro, dove è stata allestita la camera ardente. Ad aspettarla, sgomenti e ancora increduli, tanti amici e familiari. Il feretro partirà poi oggi alla volta della chiesa della Santissima Annunziata, dove alle 14.30 sarà celebrato il rito funebre. Purtroppo, 33 anni, veramente, una tragedia. Adesso vediamo se riusciamo, intanto ogni tanto sono queste campane, domenica, 9:30, 10:30, 10:15, Allora, andiamo a dare un'occhiata, ecco qui, passa l'ultima variazione di bilancio, la maggioranza è messa a dura prova, siamo a Civitanova, poi e sempre sul Corriere Adriatico faccio una rapida scorsa, sfogliando il giornale ritroso, cioè andando verso la sua prima pagina. Poi abbiamo il nuovo punto salute IRCA a Cingoli, i servizi sanitari vicini ai cittadini. Il punto salute è come quello delle Canate. Io sarei curioso di sapere come funziona, perché ne sta aprendo tanti di punti salute, però con quale personale, come funziona e se trova un beneficio agli utenti e come prenotare eventualmente gli esami o altro da parte del medico di medicina generale. No, io questo vorrei sapere, sentirò un medico di medicina generale che vedevo di. Allora, l'ex monastero di San Lorenzo verrà acquistato al comune, qui siamo a Belforte del Chienti, perché ci sarà stato dato il via libera dal Consiglio Comunale all'acquisizione dell'ex monastero di San Lorenzo a Belforte del Chienti. L'amministrazione guidata dal sindaco Alessio Vita è riuscita a raggiungere un accordo per l'acquisto dello storico immobile situato nel capoluogo del paese. La trattativa è stata conclusa con la suora che rappresenta il monastero e che è stata autorizzata alla vendita dalla congregazione degli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica. E va bene. E poi abbiamo gli impianti aperti dall'8 dicembre, gli impianti di sci, se c'è neve naturalmente, fra parentesi viene riportata questa condizione, e basta. Poi abbiamo, gettò la figlia di 3 piani dalla finestra, mamma scarcerata ora ha un lavoro. No, è la figlia, però mi sembra che è morta. Vediamo un po', non lo so, come fa adesso che sta scarcerato dopo 2 anni, dopo quell'orrendo delitto, vabbè. Macerata, 2 anni fa in un cortocircuito mentale gettò sua figlia, 4 anni ancora da compiere, dalla finestra di casa in via Don Bosco, un volo dal terzo piano che miracolosamente per la piccola non ha avuto un esito letale. Dopo la condanna per tentato omicidio, dopo aver attraversato l'esperienza della psichiatria e della detenzione, ora la mamma è stata scarcerata, il tribunale di sorveglianza le ha concesso l'affidamento in prova grazie a una donna che l'ha accolta in casa da un paio di settimane, lavora e sta provando a ricostruire la propria vita andata in frantumi quel drammatico 1° maggio del 2022. Erano le 16 quando la donna quarantenne prese la piccola, si chiuse a chiave in camera da letto e gettò la bimba dalla finestra, un volo di 10 metri a cui però la piccola è sopravvissuta. Dei passanti videro quel corpicino a terra e chiamarono sotto shock il 118 all'angolo tra via Lighieri e via Foscolo. Arrivarono sanitari e polizia, davanti a loro occhi una scena straziante, la bimba a terra e la madre nel frattempo scesa in strada con i polsi insanguinati. sbagliati. La donna fu piantonata al reparto di psichiatria dell'ospedale, poi fu condotta in carcere. Non riuscì a spiegare cosa le fosse accaduto. Si parlò di un blackout momentaneo, dovuto allo stress legato a un imminente viaggio che il marito avrebbe dovuto fare nel suo paese d'origine con la piccola. A maggio dello scorso anno il giudice le ha riconosciuto il vizio parziale di mente, condannandola per tentato omicidio a 6 anni, ridotti a 5 perché la difesa ha deciso di non ricorrere in appello, ottenendo così lo sconto ulteriore di pena previsto dalla riforma Cartabia per chi rinuncia all'impugnazione. Poco dopo, il suo legale, l'avvocato Valentina Romagnoli, ha presentato l'istanza per chiedere la liberazione anticipata, tenuto conto sia del fatto che erano maturati i termini, sia che la donna aveva avuto un comportamento irreprensibile all'interno dell'istituto penitenziario, e il tribunale di sorveglianza ha accolto la richiesta di affidamento in prova, disponendo l'immediata scarcerazione. Ora la mamma è tornata a Macerata, accolta da una signora che l'ha assunta come domestica, offrendole così una casa, un lavoro e la possibilità di riscatto. La 42enne ha iniziato così un lungo percorso di riadattamento, sia interiore sia nella società, per cercare di ricostruire lentamente, un passo dopo l'altro, la propria vita stravolta dall'evento traumatico di 2 anni fa. Della bimba dove stia non si sa, naturalmente gliela tolta alla madre la bimba, e, ma 2 anni per me, e, vabbè. Allora non esprimiamo giudizi, lasciamo perdere. Allora vediamo invece il caso Pamela, caso che si riapre ancora un eventuale ricorso in Cassazione contro il reato di violenza sessuale commesso da Osegale. Macerata è vergognoso e scandaloso, si sta pensando a dare giustizia ai mostri invece che alle vittime. Non è mai successo in Italia, 6 gradi di giudizio, questa sarebbe la terza Cassazione, ma che stiamo scherzando? Alessandra Verni è un fiume in piena. La mamma di Pamela Mastropietro, la 18enne romana uccisa il 30 gennaio del 2018 a Macerata e fatta a pezzi da nigeriano in Osegale, ha appreso che gli avvocati dell'assassino della figlia, i legali Simone Matraxi e Umberto Gramenzi, hanno presentato un ricorso straordinario in Cassazione per un presunto errore di fatto nelle motivazioni in cui i giudici della Suprema Corte lo scorso gennaio avevano ritenuto sussistente l'aggravante della violenza sessuale. Il ricorso è stato ammesso e il 16 gennaio sarà discusso. Mi meraviglia, dice Alessandra Verni, la mamma di Pamela, che hanno accettato il ricorso. Io sono allibita, ho pianto tutta stanotte, adesso mi sono operata al tumore al seno dovuto al trauma che ho vissuto, i medici hanno visto i risultati della genetica e non è ereditario, sto aspettando l'istologico, ma tanto penso di rinunciare pure alle cure perché devo dare giustizia a mia figlia, gliel'ho promesso il giorno che le ho dato l'ultimo bacio sulla fronte in obitorio. Io il 16 gennaio starò lì fuori in Cassazione, spero che ci sia parecchia gente perché questa storia riguarda tutti. Cara Alessandra, per un delitto così efferato avrei pensato e mi sarei aspettato che ci fosse stata una manifestazione al giorno degli indignati, delle femministe, di coloro che parlano di patriarcato, di coloro che sono pronti a scendere in piazza, no, sbandierando e confondendo tutto e mettendoci anche dentro la bandiera per la Palestina. Per te non c'è niente di tutto questo. E lo sai perché? Perché a commettere questo orrendo delitto, che a pensarlo soltanto ti fa venire la pelle d'oca, cioè i brividi, rimanere completamente gelato, è un nigeriano, è un uomo di colore, è un extracomunitario, capito? E questi non scendono in piazza se non per il patriarcato che ha origini nella cultura occidentale, ma non per come trattano le donne questi che hanno una cultura tribale sotto certi aspetti, ed è così. Questi non difendono le donne, perché non le fanno neanche parlare nelle università quando organizzano degli incontri. Se queste donne organizzano gli incontri per la vita, magari per affrontare il tema del patriarcato sotto una veste, una luce e una posizione diversa, vengono zittite, c'è l'irruzione nella sala dei soliti idioti, mascalzoni, criminali, che tolgono loro la parola, li mandano a casa, li spintonano. Ecco, questo è il rispetto nei confronti delle donne. Poi magari sentiamo un sacco di sciocchezze ripetere continuamente, no, contro quello che viene considerato il sopruso, il predominio dell'uomo sulla donna e così via, ma questi che non ti fanno neanche parlare nei luoghi sacri della cultura come quello di un'aula universitaria, che cosa sono? Barbari? Sono umani? Appartengono a che cosa? A quale tipo di specie animale appartengono? E andiamo avanti perché stiamo prolungandoci un po' troppo. Luminaria a Civitanova, acceso in Natale, una spruzzata di neve, comunità energetica, un bando da 6 milioni, la nuova influenza farà più contagi, meglio vaccinarsi, non date retta se non vi volete ammalare. A questo punto io mi fermo qui, grazie per l'ascolto e a tutti veramente una buona domenica.